Un cordiale saluto da Giovanni Di Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma settimanale di Suoni e Cultura dal Medioevo. Quest'oggi ci occupiamo di vino, e musica, ci occupiamo di cultura del vino nel Medioevo. Nella storia dell'umanità il cibo ha avuto sempre, potremmo dire da sempre, un ruolo fondamentale e con esso tutto il rituale che precede, accompagna e segue la consumazione dei pasti. Ed una delle rappresentazioni pittoriche tipiche della società signorile sia medievale sia rinascimentale è il momento del banchetto. Sicuramente vi verranno alla mente quegli affreschi medievali e rinascimentali dove possiamo vedere delle tavole imbandite su cui campeggiano prelibate e ricercate pietanze insieme a calici e brocche di vino. Vi ricorderete allora che i nobili siedono e mangiano, mentre intorno musici intonano canti dedicati ai momenti conviviali e in alcuni casi anche le ballerine danzano. La sensazione di benessere dei ricchi conviviali doveva essere completa con tutti questi elementi e tutti i sensi, potremmo dire, erano stimolati contemporaneamente da sapori, suoni, colori e profumi. Dunque, sulla base di questi elementi, forse non è esagerato affermare che la musica e la cucina sono state buone alleate nei secoli e che il vino è stato un loro degno compagno. Per prima cosa vogliamo parlare del concerto che ha tenuto l'ensemble Orientis Partibus, un concerto il cui programma si è basato proprio sugli elementi a cui facevamo cenno prima. Dicevamo appunto che non è esagerato affermare che la musica e la cucina sono state buone alleate nei secoli e che il vino è stato un loro degno compagno. A testimoniare tutto ciò sono i numerosi brani che sono stati presentati proprio dall'ensemble Orientis Partibus, un ensemble umbro, un ensemble italiano proprio specializzato in questo periodo e in questo repertorio. Numerosi brani che hanno esaltato alcune pietanze o bevande, soprattutto il vino naturalmente, hanno narrato la loro preparazione, come l'inno che ha dato il titolo al concerto, Ave Color, Vini Clari. Ascoltiamolo. Naturalmente parlare di vino e medioevo vuol dire parlare anche di banchetti. Sono proprio le musiche, sono proprio i canti che ci raccontano di ricchi banchetti e di spensierate serate in taverna. Ci sono canti che parlano di tutti gli aspetti legati alla pratica del cucinare e si arriva persino ad alludere a giochi erotici in cui il cibo diviene metafora di alcune parti del corpo. come per esempio nel canto carnascialesco delle donne maestre di far cacio, o per inveire contro uno sconosciuto rivale, come in De mia farina fo le mie lasagne. Il concerto proposto dall'ensemble Orientis Partibus ha voluto far rivivere proprio le suggestioni del banchetto e della taverna dal Medioevo al Rinascimento. E lo ha fatto, dicevamo prima, attraverso brani molto vari, non solo per epoca di composizione, ma anche per collocazione geografica. Infatti l'ensemble Orientis Partibus si è premurata di trarre tutto questo repertorio da codici che provengono da diverse regioni europee, come questo Oikomamos Ibebamos, il cui titolo vi dice già da dove viene. Se il concerto a Chironico è stato il momento conclusivo della giornata, Al centro, possiamo dire, del pomeriggio vi è invece stata la conferenza dello storico Marco Ferrero. Marco Ferrero è da tempo attento alle problematiche legate all'alimentazione e ai rapporti che l'alimentazione naturalmente ha avuto con la società. Vi propongo uno stralcio dell'intervista che ho realizzato con lui proprio a Chironico. Approfittiamo di questo intervallo per incontrare lo storico del Medioevo che nel pomeriggio di oggi, nella giornata dedicata al vino, appunto ha tenuto una conferenza a Giornico intitolata Vino nuovo in otri nuovi. Si tratta del dottor Marco Ferrero. A lui chiediamo di dirci brevemente l'importanza che ha rivestito questa bevanda di cui abbiamo accennato all'inizio del concerto proprio nel periodo medievale.
Le parole sicuramente sono quelle che sono emerse dalla musica stessa, non c'è una definizione precisa, non c'è una definizione puntuale, ci sono molte definizioni che il concerto ha espresso in maniera chiarissima, però l'amore, la guerra, la cucina, il divertimento, la gioia, il dolore, il piacere. In definitiva il vino è tutto questo, perché il vino ha toccato ogni aspetto della cultura umana, ogni aspetto della sensibilità umana, non soltanto nel momento della cristianità, ma anche molto prima. Già Omero ne parlava, e ne parlava proprio in questi termini contraddittori, perché il vino è contemporaneamente, se possiamo dire, è dolore e gioia. Il dolore è divertimento e tristezza nello stesso momento. Basta pensare ad una persona che ha bevuto un po' troppo, le possibilità sono due: o diventa particolarmente ironica o diventa molto triste.
In effetti è proprio così. Noi però questa sera siamo allegri, non perché abbiamo bevuto, ma perché sentiamo l'allegria che questa musica è capace di trasmettere. Marco Ferrero, lei accennava poco fa al fatto che le notizie sul vino, o quantomeno un certo tipo di cultura del vino e di discorso serio sul vino, si rintraccia già in Omero. Il vino e l'antica Grecia.
Il vino e l'antica Grecia è molto più vicino alla nostra mentalità, soprattutto alla nostra mentalità cristiana, di quanto si possa pensare. Tant'è che una parte dello scontro culturale e religioso che c'è tra cristianesimo ed ebraismo, in un certo senso, deriva proprio dal significato profondo dell'Eucaristia, perché il cristianesimo, nella celebrazione di questo momento fondamentale e nell'utilizzo del vino, crea, gestisce e organizza un rito, se mi permettete, in questo modo un po' banale, viene semplificato, che è più vicino ai riti pagani dell'antica Grecia, dove i riti dionisiaci erano alla portata di tutti. Ebbene, nell'ebraismo tutto questo non è assolutamente concepibile, e l'ebraismo non può accettare un atteggiamento di questo tipo, e lì si crea una frattura sicuramente più ampia rispetto alla vicinanza che esiste proprio con la tradizione dell'antica Grecia, dove il vino da solo o annacquato a volte era comunque assolutamente assimilato al sangue, dove questo non era possibile nel sacrificio agli dèi. Di conseguenza questa assimilazione tra sangue e vino presente nel mondo greco ritorna in maniera molto più forte, molto più presente per noi nel rito dell'Eucaristia. Tutto questo naturalmente semplificando molto, però ci dà l'idea di come il cristianesimo abbia tutto sommato ripreso delle formule e delle forme, portandole ad un livello spirituale assolutamente superiore, e che in qualche modo però la cultura cristiana sia più vicina a quella dell'Oriente greco che non a quella ebraica.
Abbiamo parlato di Grecia, parliamo di mondo romano e cultura del vino, se possiamo chiamarla così. Lei accennava poc'anzi al contesto cristiano e al contesto pagano in epoca greca, una situazione che si riscontra anche nel periodo romano.
Questo sicuramente, anche se il mondo romano è più pragmatico sicuramente di quello greco, assegna uno spazio decisamente più ampio alla vite e al vino, come prodotto chiaramente della vite, sotto il profilo economico. Catone, Plinio il Vecchio, molto parlano della vite, ma ne parlano in termini di investimento economico. E ad un certo punto le piantagioni di vite saranno talmente ampie da sottrarre spazio importante ad altre colture, soprattutto quelle cerealicole, tant'è che in un secondo momento, già in età imperiale, si spingerà all'espianto delle viti perché avevano occupato spazi troppo ampi nei territori dell'impero.
Saliamo brevemente, o meglio velocemente, verso il Medioevo. Lei ha tenuto una conferenza a Giornico. Giornico è un piccolo villaggio del oggi Canton Ticino, della Svizzera italiana, che conserva le vestigia di un monastero alto medievale, al quale in qualche modo si deve il fatto che a Giornico la coltivazione della vite sia fiorita. Il monachesimo e il vino. Detto così potrebbe sembrare blasfemo, ma in realtà c'è molto di più.
Blasfemo direi che non è assolutamente. Intanto perché il vino comunque è cultura, il vino è spiritualità. Per cui nei primi secoli del cristianesimo la tradizione della cultura scritta, orale che fosse, era dedicata soprattutto al monachesimo. Ebbene, il monachesimo trasporta fino a noi, o meglio fino al basso medioevo, fino al momento in cui la società medievale è in grado di riprendere le redini di una cultura e di un'economia compiute, trascina fino lì la cultura del vino, che non è soltanto cultura spirituale, del resto lo stesso San Benedetto ne parla e accetta che i suoi monaci bevano del vino, anzi due bicchieri di vino sono anche consigliati, basta non eccedere, ma nello stesso tempo trasporta fino al basso medioevo anche gli aspetti tecnici della cultura del vino e della vinificazione, che si sarebbero sicuramente persi. Quindi non soltanto Giornico deve qualcosa al monachesimo e al monastero che lì si trovava, ma tutto il Medioevo e forse anche noi dobbiamo ringraziare i monaci per averci portato in qualche modo fino ad oggi questa cultura e questa tradizione. Cultura direi, ma nello stesso tempo cultura del vino.
Grazie ai monaci probabilmente si sono anche tramandate istruzioni per l'uso. Nelle biblioteche monastiche probabilmente si ritrovano anche dei manoscritti che danno delle istruzioni per la coltivazione e per la vinificazione. Se è così, quali sono le differenze sostanziali, ad esempio, tra il far vino oggi, naturalmente lo facciamo molto più sofisticato, ma almeno nelle linee generali, e il fare il vino nel Medioevo?
Le differenze sono tante e nessuna forse nello stesso tempo. Intanto il termine sofisticazione è giusto, ma sofisticato era il vino anche nell'antichità, tant'è che ci sono delle norme ben precise contro chi sofisticava il vino nell'antica Roma. Le differenze sostanziali erano di natura conservativa più che altro, cioè si produceva un vino che non poteva essere conservato, non poteva durare 3-4 anni poiché mancavano i locali stessi per poterlo conservare e la tecnica di vinificazione non lo consentiva. Tant'è che in definitiva la tipologia del vino di tutto il Medioevo, almeno fino al 300, è sostanzialmente articolata in tre parti. Un primo vino, che era quello della prima spremitura, quello che poteva essere conservato più a lungo perché anche più alcolico, ma che probabilmente terminava anche prima perché quello era ad appannaggio dei ceti più elevati. Un secondo vino, un pochino più leggero, che era la portata forse di quasi tutti e che veniva consumato anche in appositi locali, i bar del Medioevo in sostanza. Ed infine un terzo vino, il cosiddetto aquarellum, proprio perché qualche volta veniva unito all'acqua, quindi un vino annacquato, che veniva consumato fresco, che durava fino all'estate e che nell'estate prendeva piede e quindi veniva utilizzato quasi come bevanda. Si racconta in una cronaca che il vescovo di Argenta, nel Ferrarese, conservasse dentro contenitori riposti all'interno di altri contenitori pieni d'acqua fredda questo vino molto leggero e che il suo servo gliene mescesse continuamente mentre il vescovo, pregando, camminava su e giù nei suoi possedimenti, pregava e beveva allo stesso tempo.
Un modo come un altro per elevare ancora di più lo spirito, forse, lo diciamo naturalmente sorridendo. Marco Ferrero, lei ha intitolato la conferenza di oggi Vino Nuovo in Otri Nuove. Ci sveli il senso di questo titolo?
Il senso è semplice, è il cercare di produrre un qualche cosa di materiale per cambiare la nostra vita. Il vino nuovo doveva servire anche nel mondo medievale per cambiare la vita stessa dell'uomo. Il mondo dell'agricoltura medievale e in particolare della viticoltura e della vinicoltura era un mondo estremamente egoista, come oggi del resto. Ognuno coltivava la propria vigna ed aveva il proprio vino. Il momento della vinificazione, proprio perché estremamente costoso, doveva servire anche alla socializzazione. Ed ecco perché doveva servire a rinnovare se stessi, a creare quel vino nuovo in un'otre nuova che doveva in qualche modo appacificare gli animi.
Acco, 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 acco
Bacco, un vero inneggiare al vino, un vero inneggiare al dio del vino, naturalmente nella mitologia. Bere, l'abbiamo capito, dunque, grazie alla parola di Marco Ferrero, ma anche grazie alle proposte musicali dell'ensemble Orientis Partibus che abbiamo ascoltato in precedenza, bere è un bisogno. Infatti l'uomo per vivere ha bisogno di mangiare, ma lo sappiamo che ha soprattutto bisogno di bere. Noi abbiamo posto la nostra attenzione sul Medioevo e vi siete mai chiesti che cosa beveva l'uomo nel Medioevo? Naturalmente beveva l'acqua, beveva il latte, che era un alimento anche. In alcune zone geografiche si beveva la birra, il sidro, ma soprattutto si beveva vino. L'acqua era accessibile a tutti e non costava niente. Il latte era un nutrimento, ma era soprattutto, almeno allo stato liquido, rivolto ai bambini. Ma se di bisogno fisico si parla, si deve parlare anche di piacere fisico. Bere è un bisogno e quando si parla di vino diventa anche un piacere, perché il vino soddisfa questo piacere. Il vino, l'abbiamo sentito anche dall'intervista con lo storico Marco Ferrero, fa risplendere i secoli bui del Medioevo. È una bevanda sana, consumata a tutte le età. È una bevanda che allontana i malanni, rigenera gli spiriti, riscalda e rende l'uomo più sicuro e allegro. Ed il vino viene consumato in abbondanza e diventa mezzo di evasione dai problemi quotidiani e, in un certo senso, un modo di socializzare e integrarsi nella società del tempo. Naturalmente tutti questi dati, sia nella musica sia negli altri campi, li possiamo desumere dai documenti più disparati. È la cronaca della vita quotidiana del Medioevo a darcene notizia, sono le opere letterarie che descrivono i costumi dell'epoca, sono le opere culinarie, gli archivi archeologici, sentivate prima lo storico del Medioevo che parlava della cultura del vino nel mondo greco e nel mondo romano. E ci sono anche addirittura gli atti di giustizia a parlarcene, perché talvolta il vino portava all'ubriachezza oppure poteva servire a dissimulare il sapore di un veleno. Di come potesse portare all'ubriachezza ce lo ricordavano già i Carmina Burana.
In taverna quando sumo se non curamus quisitus sed ad ludum properamus cui sempre insudamus quidadatur in taverna ubilumus est pincerna hoc est opus ut queratur sed quiloquar audiatur quidam ludum, quidam ibum, quidam indiscrete ibum, sed in ludo qui morantur exit quidam denudantur quidam ibi pestiuntur quidam sacis induntur ibi nullus timet mortem sed probatum mittum sortem tam pro papa quam pro rege bibunt omnes sine lege bibit terra bibit terus bibit miles bibit lerus bibit ille bibit bibis servus cum ancilla bibit velox bibit piger bibit albus bibit niger bibit constas bibit vadus bibit rubis bibit magus bibit pauper et grotus bibit exul et ignotus bibit puer bibit canus bibit presul et decanus bibit soror bibit frater bibit hanus bibit mater bibit ista, bibit ille, bibit centum, bibut mille, parum turum sex numate, ubi ipse immoderate, bibit omnes sine meta, quam vivibat mente letas, sic non rodunt omnes gentes, exiterimus gentes, quid nos rodum confundamus, et cum iusti non scribantum.
Quilisma termina qui e vi dà appuntamento come sempre a domenica prossima. Ricordo sempre l'invito a inoltrarci le vostre proposte, i vostri desideri e le vostre curiosità per un Medioevo rivissuto insieme.
son